Altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è che poca sta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria.
E buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, edizione con poca folla qua in studio. Ciao.
Pochissima folla qua in studio, l'alternativa è rappresentata solamente da me. Ciao. Ora che sei padrone delle azioni, ora che sai.
06 49 17 50 se volete intervenire in diretta, e invece ora di buco @ondarossa.info se volete scrivere a questa trasmissione. Potete anche ascoltarci in podcast se vi siete perso qualche puntata. Andate su www.ondarossa.info, cliccate su palinsesto e al martedì trovate le vecchie trasmissioni andate in onda. Una novità piuttosto importante, è uscita la Scarceranda 2025, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno. Come ogni anno, per ogni agenda venduta ne inviamo una gratuitamente in carcere. Potete cominciare a segnalarci scrivendo a ondarossa@ondarossa.info detenute o detenuti che hanno piacere di riceverla. Potete venire in radio a prendere la vostra copia. presto le distribuiremo nei vari punti vendita come ogni anno. Vi ricordiamo che è fatta di due parti, l'agenda e il quaderno di scritti anticarcerari, quest'anno particolarmente corposo, quindi non fatevi, non vi lasciate scappare la Scarceranda 2025. Un annuncio invece radiofonico, questo giovedì, così per chi vuol continuare a ascoltare scuola, sarà una puntata dedicata a libri sulla scuola, quella di Tabula Rasa di questa settimana, che va in onda il giovedì alle 20, dalle 20 alle 21:30 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E possiamo arrivare a questa puntata, forse possiamo presentare un micro palinsesto.
Possiamo cominciare a entrare nel vivo della puntata. Iniziamo anche con una corrispondenza a parlare di legge di bilancio. Forse avrete letto anche sulla stampa che la legge di bilancio per l'anno prossimo, per il 2025, prevede una serie di regali a quelle che sono le scuole che noi definiamo comunemente private, tra paritarie e private, e nell'impianto, e poi alcuni altri regali negli emendamenti, e complessivamente sono veramente tanti tanti soldi rispetto a quello che è il finanziamento, diciamo così, ordinario per quella che invece è la scuola pubblica, e di questo parleremo in maniera più approfondita anche attraverso una corrispondenza. Poi vorremmo soffermarci un attimo rapidamente, ma in maniera, non so come dire, incisiva, su quelle che sono le ultime dichiarazioni del nostro ministro dell'istruzione, cioè di Valditara, per concludere con la vicenda di Palermo, che è stata su tutti i giornali e anche su tutti i social, essendoci dei filmati dei bambini della scuola dell'infanzia che sono stati coinvolti in una simulazione di arresto dalla polizia municipale, con tanto di spari a salve e cane che aggrediva il malcapitato arrestato.
E quindi ancora parliamo di militarizzazione della scuola, evidentemente. Poca musica per poi passare alla nostra prima corrispondenza.
Ti
E siamo in collegamento con Bruno Moretto, presidente del Comitato Bolognese di Scuola e Costituzione, a cui diamo la buonasera e la ringraziamo per la sua disponibilità per parlare appunto di soldi alle scuole paritarie. E, vedendo,
buonasera
insomma,
anche a tutti gli ascoltatori.
E appunto partiamo da quello che è il progetto di legge di bilancio per il 2025. Si legge 704 milioni di euro per le scuole paritarie, altri e tanti li hanno avuti durante quest'anno con due decreti del ministro Valditara di febbraio. In più, notizia degli ultimi giorni sui giornali, ci sono due emendamenti, uno assolutamente della maggioranza, cioè di Fratelli d'Italia, Malagola non so, e Coppo, che propongono di dare oltre a questi soldi anche un bonus di 1500 euro a studente di ogni scuola paritaria, che sarebbe un esborso per lo Stato di circa 65 milioni. In più c'è un'altra proposta di emendamento di Lupi e Carfagna, quindi della compagine Noi Moderati, perché ci sono pure loro, che propongono altri 100 milioni che andrebbero a beneficio di quelle paritarie che sono a rischio di chiusura. Ora, sono numeri alti, ma non vorremmo così spararli nel niente, perché diciamo il discorso sul finanziamento pubblico alle scuole paritarie è molto lungo nel tempo, e direi che possiamo, come dire, il capitolo dentro il quale siamo è quello da quando esiste la legge che ha riconosciuto le leggi paritarie. Stiamo parlando di una legge di Berlinguer del 2000, e quindi con te vorremmo un po' capire in maniera più approfondita quanto e come viene raggirato il dettato costituzionale che dice senza oneri per lo Stato.
Infatti è così, insomma, la legge 62 del 2000 diciamo che è stato un passaggio fondamentale, perché con questa storia del riconoscimento della parità adesso si fa spesso confusione e si dice che tutte le scuole sono uguali, no? E quindi si possono finanziare indifferentemente le pubbliche e le private. Questa cosa appunto è cominciata nel 2000, ma in realtà è cominciata già prima, con l'intervento dei comuni, delle singole regioni, che avevano già inaugurato la stagione dei finanziamenti delle scuole private. E quindi questa notizia che vorrebbero stanziare ulteriori fondi per da dare alle famiglie, no? Se non ho capito male.
Sì, dovrebbe essere un bonus per ciascuno studente, quindi alle famiglie, un vecchio progetto di Formigoni, direi.
Ma sì, se non sbaglio, attualmente in Lombardia c'è già una cosa di questo genere, quindi lo vorrebbero estendere a tutta Italia. A sto punto, come già tu dicevi, i rivoli dei finanziamenti alle scuole private diventano molto numerosi, perché appunto ci sono tutti i finanziamenti della legge 62 statale che vanno direttamente alle scuole, poi ci sono appunto quelli delle regioni e dei comuni, che sono anche quelli delle entità significative. Se adesso si aggiungesse anche questa fonti appunto di finanziamento per le scuole private, diventerebbero molteplici e fra l'altro qual è la strada giusta, no? Non si capirà più niente, no? Perché bisognerebbe andare a ricostruire, no? Regione per regione, comune per comune, quanti soldi vengono stanziati a favore dei privati.
Già ora non si capisce tantissimo perché c'è quello che passa in legge di bilancio, ma come dicevi giustamente tu, ci sono poi tutti i finanziamenti degli enti locali che anche adesso che non c'è l'autonomia differenziata comunque ci sono, tant'è vero che citavamo il caso Lombardia che già dall'epoca Formigoni, ma appunto anche oggi continua, c'è il bonus per chi si iscrive, e quindi oggi c'è i 700 milioni in finanziaria più le regioni che vogliono, i comuni che vogliono danno altro, spesso per le scuole dell'infanzia, certo, per esempio.
Certo, certo. Ma infatti questa è la situazione, che non è mai stata, che nessuno ha voluto sistemare, anzi appunto direi questa proposta di Valditara cosa fa? Aggiunge un altro filone, no? Quello diciamo scuola direttamente alle famiglie, che si aggiungono però a tutti gli altri, perché non è che li sostituiscono, no? Questo è il problema grave di tutta questa storia, perché non si può continuare ad andare avanti così, no? Che ognuno che va su mette una nuova norma che però ha sempre lo scopo di finanziare chi ha le scuole private e le scuole private direttamente, perché ecco, vorrei fare questa osservazione. La sinistra cosiddetta ha sempre, e di legge 62, ha sempre avuto l'impostazione di dare dei finanziamenti diretti alle scuole private per il loro funzionamento, per la loro esistenza, diciamo così, no? Mentre invece la posizione storica della destra è sempre stata quella lì del buono scuola, no? Allora, appunto, qua bisognerebbe mettersi d'accordo, perché se a partire dal fatto che la Costituzione prevede, è molto chiara, e dice che non ci possono essere finanziamenti alle scuole private, no? Qui c'è un marasma che bisognerebbe sollevare la questione, che venga regolamentata almeno sta cosa, perché sennò i filoni sono molteplici.
Sì, la proposta del bonus in questo caso appunto è di due deputati di Fratelli d'Italia, però effettivamente Valditara ha già affermato che è una proposta che lui condivide, perché vuole assicurare, leggo la sua dichiarazione, il diritto dei ragazzi a prescindere dal reddito a studiare nelle scuole paritarie, che però non dovrebbe essere affare dello Stato se qualcuno vuole studiare fuori dalla scuola statale.
Certo, vabbè, ma questo allora è il discorso di fondo, no? Perché la Costituzione, in pratica la Costituzione cosa fa? Prevede a scuola pubblica statale per tutti, che è gratuita, e poi dopo dice enti e privati che vogliono, no? Che vogliono istituire loro scuole, lo possono fare, ma se vuole per lo Stato. Quindi la Costituzione prevede che ci siano due canali, ma non 40, no? Con questo volevo dire, no? E, naturalmente uno potrebbe dire, se poi ci sono dei genitori che vogliono mandare i loro figli alle scuole private per qualche motivo, lasciamo perdere, per loro ideologie, per loro scelte ideologiche, e hanno dei problemi finanziari, si potrebbe anche pensare a questo, ma il problema è che questo si somma a tutte le altre fonti, come dicevamo, no? È lì che le cose si confondono e non si capisce più niente.
Sì, e soprattutto si confondono molto, questo è il mio punto di vista, da quando appunto c'è la legge 62, quella di Berlinguer, che ha inventato questa dicitura di paritarie, parlando quindi di sistema pubblico di istruzione, includendo in questo aggettivo sia le scuole statali che le scuole paritarie, perché quando questi signori parlano di scuola pubblica intendono le due fattispecie di scuole.
Sì, si confondono al punto che il ministro Giuseppe Valditara può dichiarare che l'obiettivo è quello di valorizzare tutte le realtà educative che fanno parte del sistema pubblico di istruzione, nel momento in cui devolve 700 milioni di euro alla scuola paritaria. Parla del sistema pubblico di istruzione, e questo è anche, diciamo...
Ma vedi, posso fare un'osservazione? Anche tu usi il termine scuola paritaria, ma scuola paritaria che vuol dire? Perché per la Costituzione è prevista questa cosa della parità, ma paritaria nel senso dell'offerta, cioè non nel senso delle parità di finanziamento, sono due cose ben diverse. E quindi in realtà tutti dovrebbero dire scuole paritarie, poi gestite da enti pubblici, gestite da enti privati, perché questa è la distinzione fondamentale, secondo me, no? Le altre sono così, fumo negli occhi. Ah, sono paritarie, cioè cosa fanno?
Sì, anche andando a vedere chi sono queste scuole paritarie, poi noi abbiamo cercato di guardare qualche numero. Allora, le scuole paritarie oggi in Italia sono 11.876, ma su questo numero, a parte che il numero degli iscritti e delle iscritte è molto basso per ogni scuola,
certo,
ma oltre a questo poi ci sono due cose da dire, a mio avviso. Uno, che quasi il 90% di queste scuole sono scuole cattoliche, quindi sono scuole private, certo, confessionali. Due, che la metà di queste scuole sono scuole dell'infanzia, che quindi vanno anche a coprire un buco dello Stato che non, certo, apre sufficienti scuole dell'infanzia.
Il problema, certo, se posso inserirmi un attimo, è anche che per quelle che non sono scuole nell'infanzia e sono scuole paritarie, nel momento in cui qualcuno scelga di frequentarle, magari incentivato dal bonus come accade in Lombardia, il titolo di studio è direttamente equiparabile a quello che rilascia la scuola pubblica, cosa che in precedenza non era, perché chi era iscritto alla scuola privata doveva fare degli esami. Un altro aspetto, certo, diciamo, dell'equiparazione è questo.
Certo. Vabbè, ma lì appunto mano a mano le cose così sono state confuse dai vari governi, e quindi adesso siamo in questa situazione, diciamo, pur paradossale, no? È assurda, in cui come dici tu, se uno ci vuole capire qualcosa fa una gran fatica, figuriamoci quindi l'opinione pubblica, e non c'è nessuno che spieghi queste cose, purtroppo.
Sì, e in più, infatti, in questa confusione, andando un po' a vedere i fondi, diciamo, quelli che strutturalmente lo Stato dà alle scuole private, quelli che quest'anno saranno 703 milioni, in 10 anni sono passati da 450 a 700, quindi non è che sono rimasti, certo, uguali. Però tutto ciò passa abbastanza nel silenzio, poi alla fine. Sì, adesso c'è qualche articolo perché c'è questo emendamento, ma nonostante quest'anno in finanziaria ci sia un taglio alla scuola statale pari al 5% e qualcosa, si aumentano di poco, ma si aumentano anche rispetto all'anno scorso i fondi a quella paritaria.
Certo, no, ma questa è una vecchia storia, e quindi nulla di nuovo, se non che se ne inventano sempre delle nuove per dare dei soldi, come questa storia del buono a scuola che dice Valditara, no? E poi in realtà di questo si tratta, no? Noi ci inventiamo più canali, no? Che così sono più difficilmente controllabili, e poi permettono appunto di mettere un po' di soldi qua, un po' di soldi là, mentre appunto alle scuole statali, ecco, diciamo, perché bisogna cominciare a usare bene i termini, no? Scuole pubbliche, pubblico è un concetto così vago, no? Si pubblico di
diciamo che lo hanno reso vago,
sì,
infilandoci dentro
le scuole paritarie. Sì, no, perché
Scusa se abbiamo perso, ci sei ancora? Pronto? Pronto? Parrebbe
direi
di no.
Direi che forse abbiamo perso il nostro corrispondente.
Proviamo a mettere un po' di musica e comunque mi sembra anche che sia finita sostanzialmente la corrispondenza, ma magari lo richiamiamo un attimo.
Sì, proviamo a richiamarlo per salutarlo.
Ascoltate, amici amati dei contadini disperati, di quei bravi lavoratori dissanguati da sfruttatori. Loro lavorano tutto l'anno con sudor, fatiche, affanno da primo albore a tarda notte, mangiano polenta e patate cotte. Ed il curato ed il padron mangiano bistecche e bocca boni, del pan bianchissimo e di alla barba di contadino. Prima sempre il padrone con la metà della sua porzione, e presto miei uditori glielo mangiano gli sfruttatori. E di Sant'Agata e le orsoline, Santa Chiara e Santa Lucia, che cane olio li portano via. E dopo viene una donna con qualche santa e qualche madonna, con una piccola medaglina li portano via ova e farina. Ma la parabola anarchista ai contadini gli aprì la vista, molti si sono organizzati e più non credono a preti e frati, che come gli osti e i furboni il paradiso lo danno a
fuori. E abbiamo di nuovo il nostro corrispondente, ci senti?
Sì.
No, volevo fare una considerazione rispetto a questo discorso di tutti questi canali di finanziamento alla scuola privata e soprattutto al discorso degli emendamenti della finanziaria del bonus scuola e dei 100 milioni alle scuole private, chiamiamole così, che sono in difficoltà. La sensazione è un pochino anche che in Italia, diversamente da altre regioni e da altre latitudini del mondo, la scuola privata non sia mai veramente decollata, se non limitatamente a quel settore della scuola dell'infanzia, e in fondo le cifre ci dicono un po' questo, ma che ci sia però una parte politica che non si arrende in qualche modo e che quindi vuole sostenere da una parte quelle famiglie che non sarebbero in grado di pagare la retta attraverso un contributo e dall'altra parte per contro quelle scuole che sono in difficoltà e che stanno chiudendo, perché sappiamo tutti che l'emergenza Covid e quello che è seguito ha provocato una contrazione degli iscritti alle paritarie, e quindi dall'altra parte quelle scuole paritarie che sono in difficoltà e che secondo un certo modo di vedere andrebbero sostenute.
Ma appunto, ma torniamo sempre al discorso di fondo, che si fa una gran confusione, no? Per eliminare questa confusione, secondo me, niente, bisogna stare al dettato della Costituzione, che, come dicevo, prevede, no, delle scuole paritarie, ma senza oneri per lo Stato, no? Ma a questo punto però, per esempio, la Costituzione non vieta di dare dei contributi alle famiglie, no, che vanno alle scuole private e non abbiano, che abbiano dei problemi di reddito. Quindi già seguendo il dettato della Costituzione, certe questioni potrebbero essere affrontate e risolte in modo, diciamo, dignitoso, non come adesso che è così. Quindi io direi, per concludere, il problema, io vedo per dire la questione, il problema fondamentale è appunto la garanzia per tutti i cittadini di avere una scuola, e a questo punto io dico statale, perché così non ci sono dubbi sul pubblico, non statale, disponibile per tutti. A questo punto, se poi qualcuno non vuole mandare il figlio a questa scuola statale, allora la faccenda cambia e sono affari suoi, dovrebbero essere affari suoi. Comunque, se ci sono problemi di reddito, si può anche dare un aiuto. Pronto?
Sì, sì, ti stiamo ascoltando, siamo qua.
Sì, sì, ecco. Allora, per mettere un po' a posto le cose, se no qui appunto se ne inventano, ogni volta, ogni anno se ne inventano una nuova per dargli dei soldi.
Infatti, era un po' questo che volevamo sottolineare. Bruno, noi ti ringraziamo molto per questo tuo intervento.
No, noi ringraziamo molto voi che siete sempre attenti a questa, a questa tematica.
Ci sta molto a cuore, diciamo. Grazie ancora. Ciao.
Grazie, buon lavoro e buona serata.
Volevo anche sottolineare su questo che poi questa parte politica, in questo specifico momento politico, cioè è molto rappresentata nel governo, cioè non è solo una generica destra quella che ci tiene molto a questa questione del bonus, ma è tutta quella, quel sottobosco di destra cattolica che va da Comunione e Liberazione, infatti Formigoni in Lombardia, a tutti questi gruppi no gender, da Pro Vita, alle associazioni cattoliche che stanno nel Fonax, che come dire, proprio la scuola statale gli dà proprio fastidio.
Infatti la sensazione è proprio questa, che ci sia una vastissima area a cui la scuola statale dà fastidio, che vuole la scuola, la vuole cattolica e vuole una scuola cattolica che in qualche misura per ideologia...
Però gliela dobbiamo pagare noi.
No, no, certo, che per ideologia sia subordinata a quelle che sono le esigenze della famiglia, secondo noti proclami. Allora, io sono pure d'accordo che chi vuole, non vuole andare alla scuola statale possa farlo, ma se la paga. Non
almeno,
non è,
diciamo almeno.
Almeno se la paga e, come diceva il nostro interlocutore, la condizione principale è che ci sia una scuola pubblica e gratuita per tutti, anche nella scuola dell'infanzia, dove invece si è molto spesso costretti ad andare, come si dice, dalle suorine, insomma.
E quindi chiudiamo questo argomento e a proposito di scuola dell'infanzia proviamo a collegarci subito con Palermo.
Un'inversione del palinsesto.
Popolo 2, ti uccidono con l'onda!
Tre cani che abbaiano sopra un triciclo sospinto da un uomo arrabbiato con l'onda assassina. Le vie di Milano, da Brera al Castello, ogni passo carraio, vernice, pennello. Contro l'onda che uccide.
È la chiesa che li fa abbaiare, è la chiesa che li fa abbaiare, è la chiesa che li fa abbaiare.
La chiesa ti uccide con l'onda, la chiesa ti uccide con l'onda, la chiesa ti uccide con l'onda. La chiesa ti uccide con l'onda.
È la chiesa che li fa abbaiare.
Tra i cani e quest'uomo lasciano il segno, scrivono profezie come carta le nostre vie. Tra i cani e CT intorno al castello avvisano i nostri cervelli solo con vernice e pennelli.
È la chiesa che li fa abbaiare. È la chiesa che li fa abbaiare.
La chiesa ti uccide con l'onda, la chiesa ti uccide con l'onda, la chiesa ti uccide con l'onda, la chiesa ti uccide con l'onda.
È la chiesa che li fa abbaiare. Esistono impianti a onde che torturano, rovinano e uccidono da lontano. Radio e televisione, basta versi da gorilla, ma cultura! Popolo bue, ti uccidono con l'onda!
La chiesa ti uccide con l'onda, la chiesa ti uccide con l'onda, la chiesa ti uccide.
Penso che molte delle persone che ci stanno ascoltando hanno visto immagini abbastanza sconvolgenti di un istituto comprensivo, quello Rita Borsellino di Palermo, dove la scorsa settimana si è tenuta una lezione perché i media hanno chiamato lezione shock. Comunque una lezione della polizia municipale a bambini e bambine della scuola materna che insomma è risultata a dir poco violenta, sicuramente ha spaventato i bambini e le bambine.
Non ho capito male, l'episodio che poi è circolato sui social è a margine di una lezione di educazione stradale, per questo
abbiamo insomma al telefono una compagna, una persona coinvolta insomma che ha figli, figlie che frequentano questo istituto, che ci può raccontare meglio e che innanzitutto ringraziamo per la sua disponibilità. Ciao.
Ciao, grazie a voi, sono Desiree.
Ciao Desiree, e se intanto ci vuoi raccontare insomma come l'hai vissuta tu, cosa hai saputo, com'è andata eccetera.
Beh, allora in maniera molto lineare la scuola ci aveva mandato un comunicato in cui ci chiedeva appunto di dare il permesso, la firma per partecipare, far partecipare i nostri figli e le nostre figlie a questa iniziativa che era proprio definita come un momento, un'ora di lezione di sicurezza stradale fatto dalla municipale. E personalmente, chiaramente essendo antimilitarista, l'idea non mi piaceva moltissimo e quindi io onestamente non avevo detto subito di sì. Poi in realtà anche questo non è molto bello, le maestre, per quanto siano state aperte e comprensive, hanno comunque fatto capire che mio figlio sarebbe rimasto da solo in classe e che insomma si doveva capire con che maestra. Insomma, io ho firmato la liberatoria e poi ho lasciato il bambino libero di potersi esprimere e decidere. Ho saputo dopo che ha partecipato. Ciò che è accaduto è che questo grande atrio in cui erano coinvolte le prime classi della primaria, ma da quello che so anche delle classi dell'infanzia, queste forze dell'ordine hanno sul momento proposto alle maestre di aggiungere un pezzo, che poi in realtà è stato il tutto, perché chiedendo a mio figlio e agli altri bambini non è stato spiegato nulla di quello che riguarda la sicurezza stradale. È stato spiegato, e ci sono dei video purtroppo che circolano che lo fanno vedere chiaramente con toni molto duri, quasi militari, sicuramente un linguaggio non adatto ai bambini, che il cane addestrato lì presente, se è agganciato al collo si comporta in una maniera, se è agganciato alla pettorina subito inizia a guardarsi attorno, e l'uomo di turno ha indicato i propri bambini dicendo a voi, ora vi scruterà per vedere chi è che ha sbagliato. Dopodiché si vede una scena in cui uno dei poliziotti simula di essere un ladro e fa uno sparo, quindi già viene il primo sparo, e l'altro dice polizia, polizia, e fa tre spari mentre il cane viene lanciato e si avventa sul braccio che era appunto guantonato, ma comunque la scena di aggressione anche del cane oltre a questi totali quattro spari. I bambini iniziano a gridare, le maestre, si sente la voce di sottofondo che dicono l'ha preso, tranquilli, è tutto finto, chi esulta, chi tranquillizza i bambini, la scena in pochi secondi comunque finisce e poi viene lanciato un applauso sicuramente dagli adulti, i bambini in qualche maniera partecipano. All'uscita, chiedendo alle maestre, perché subito i bambini ci hanno detto c'è stato uno sparo, dicono sì, è stato un momento un poco carino, ma per fortuna alla fine è stato una cosa da niente, quindi ridimensionano. Soltanto che i racconti dei bambini e i video di queste maestre, del personale ATA, ora non si sa, iniziano a circolare, quindi noi genitori capiamo che la cosa ha un altro gusto. E dopodiché la preside viene comunque intervistata e si sente in dovere poi di mandare un messaggio attraverso una circolare a tutte le famiglie in cui si dissocia, dicendo, e questo è molto grave, che non ha saputo per tempo i contenuti di questa manifestazione perché l'avrebbe evitata. E quindi un po' dalla colpa alle maestre che lì sul momento hanno detto sì. Adesso il solito rimpallo di responsabilità rende tutto come dire più pallido e non ci si può attaccare a nulla, non ce la possiamo prendere con nessuno, ma io credo che non soltanto io, che sia molto grave che una preside di una scuola fatta da bambine e bambini non sappia cosa vengono a fare le forze dell'ordine a scuola, che noi non vogliamo, cioè, il nostro è un quartiere tra l'altro in cui la comunità educante è particolarmente attiva, non è stata coinvolta, questa lezione poteva essere fatta da qualsiasi adulto, non c'è bisogno, con tutto il rispetto, della municipale per farla, ma non capiamo ancora a cosa siano serviti questi spari che la municipale non ha spiegato. Ad oggi c'è un clima un pochettino teso a scuola, la cosa è un po' scemata adesso, ci sono genitori che aspettano di parlare con la preside, genitori invece che fanno parte delle forze dell'ordine che ci danno degli esagerati, quindi insomma ci sono diverse posizioni.
Ma io ricordo ora d'aver, nel senso, molti anni fa hanno fatto una lezione di educazione stradale anche a me quando facevo la primaria, e ci hanno portato effettivamente alla municipale della città dove vivevo, però quello che ci hanno insegnato è tipo attraversare la strada, le strisce, il semaforo, cioè non si capisce perché la municipale debba usare le pistole davanti a dei bambini.
Ma hai perfettamente ragione, ed era ciò che ci aspettavamo, ma tra l'altro volendo analizzare, volendo essere pignoli, cercando di attivare un po' di spirito critico che tra l'altro i bambini naturalmente hanno, non si capisce perché si debba sparare su un ladro, cioè normalmente comunque non avviene questo, la polizia municipale non fa sparatorie.
Si spera, insomma.
Come?
Speriamo che non avvenga molto spesso, ecco.
Nel senso di far vedere ai bambini che comunque la linearità di quando si acciuffa tra virgolette un ladro è sparargli e lanciargli il cane, non so che altro, vogliamo lanciargli le bombe, non lo so. E comunque è una scena sicuramente truculenta ed esagerata, esasperata, in cui tutto l'aspetto della spiegare perché una persona arriva a fare il ladro, spiegare perché serve fermarlo così, tutta quella prassi che se vogliamo è assolutamente inutile a quell'età, ma una volta fatta allora facciamola bene, non è avvenuta, quindi è venuta una scena fuori luogo, fuori tema, con una dinamica sicuramente esagerata e non spiegata. Ci sono stati bambini che hanno poi disegnato scene di sangue a casa, genitori che si sono preoccupati, perché evidentemente solitamente non è il loro modo di raffigurare ciò che pensano, ciò che hanno visto. Sappiamo che non rimarranno traumatizzati a vita per questo, perché ci sono delle famiglie dietro e perché comunque non è un episodio che farà sicuramente un episodio di simulazione che farà la differenza nella loro vita, ma ci chiediamo veramente perché queste cose debbano ancora avvenire in un momento in cui avviene la militarizzazione di qualsiasi cosa. Vedere entrare forze nell'ordine a scuola e fare atti del genere è simbolico di quello che sta accadendo, che secondo me è molto più grave e profondo e che va oltre le responsabilità della preside o della municipale di Palermo.
Sì, infatti tu dicevi all'inizio che sei, insomma, è un posizionamento antimilitarista, e immagino che in questo momento tu abbia una preoccupazione, come dire, politica nel senso più ampio della parola.
Certo.
per gli anni a futuri di scuola dei tuoi figli, delle tue figlie, nel senso che ormai di episodi di militarizzazione della scuola se ne parla quasi quotidianamente. Purtroppo le forze dell'ordine e le forze armate entrano nelle scuole sempre più spesso.
Lo so, infatti è una preoccupazione, è una lotta che comunque nella militanza palermitana ci vede coinvolte e coinvolti, ma non era ancora onestamente capitato che avvenisse in una scuola primaria e dell'infanzia. Questo ci fa stare in qualche maniera ancora di più le barricate, ci fa svegliare di più e dire ok, il problema è più grave, perché avviene con una facilità e sotto mentite spoglie, appunto, perché è sembrato quasi un tranello. Quando poi si fa la retorica del non far vedere video, non far giocare ai videogiochi, non far vedere certi telefilm, non far seguire così dettagliatamente i telegiornali, che possono essere per i bambini sicuramente fonte di preoccupazione, di notizie che non possono gestire, dopodiché è una mattina in cui tu firmi un consenso già un po' strappato, la municipale spara 4 colpi con una pistola vera davanti a dei bambini contro un uomo. Non c'è il senso in questa cosa. Sicuramente c'è una grande preoccupazione, come tutte le cose che riguardano l'istituzione si chiude con un messaggio di scuse, di in qualche maniera di dissenso, ma non avviene nulla. Ai bambini, che sono i protagonisti e quelli direttamente coinvolti, nessuno è andato in classe a dire ci scusiamo, io avrei trovato un atto sano, ci scusiamo bambini, sapete che non è normale, non era quello che avevamo previsto, anche i grandi sbagliano e noi adulti abbiamo fatto una cosa proprio sbagliata, perché così come vi rimproveriamo non appena non state seduti un attimo, non abbia fatto una cosa sbagliatissima e vi chiediamo scusa. A volte sono anche occasioni perché le istituzioni possono crescere e si possa creare una prassi diversa, chiaramente non è quello che è avvenuto.
No, sicuramente, insomma, tu citavi prima la lettera della preside, noi l'abbiamo letta, è una lettera, diciamo, lunga, molto articolata, anche un po' cerebrale, però tra i vari passaggi, insomma, a parte il discorso dello scaricabarile che tu facevi, ce n'è uno che mi ha colpito, cioè lei si domanda, fa un discorso di spirito critico delle persone che erano presenti e si domanda sostanzialmente come sia possibile che di fronte a una proposta completamente assolutamente estemporanea e che sinceramente avrà avuto nel momento in cui è stata presentata i connotati che abbiamo poi apprezzato nel video, nessuno si sia sentito di opporsi preventivamente, delle persone che erano presenti, le maestre, il personale e così via dicendo. E questo sinceramente è un'idea che perché dice lei sostanzialmente quando qualcosa avviene da un'istituzione che viene considerata affidabile in quanto istituzione, in questo caso la Polizia Municipale, si abbassa qualunque tipo di consapevolezza e qualunque tipo di spirito critico. E questo sinceramente è una cosa, una considerazione che ho fatto spesso anche io rispetto all'ingerenza enorme delle forze armate e comunque degli apparati di sicurezza nella scuola recentissima, perché da parte di molte colleghe, di molti colleghi e di molti che sono a scuola è sentito come normale e anzi qualificante il fatto che sia la municipale piuttosto che la Polizia di Stato, piuttosto che addirittura l'esercito a occuparsi di certe cose. Era un consiglio di classe l'altro giorno e si parlava di educazione civica e i colleghi dicevano: beh, ma non c'è la polizia che fa il corso sulla violenza di genere? Ed era dato come un fatto di realtà. E proprio, credo, per mancanza di spirito critico, quello spirito critico che richiama la dirigente, non ci si rende conto che è un assurdo concettuale. Non so che ne pensi tu.
Sono d'accordo, è l'atteggiamento che è avvenuto tra le insegnanti e il personale, credo che sia stato proprio quello tipico da gregari che si attiva in maniera automatica quando, come dicevi tu, si tratta di forze dell'ordine. Gregari e soprattutto soldatini, nel senso di seguire, non avere più spirito critico, non pensare di opporsi a qualcosa. Il problema credo che sia un po' più articolato in questo caso, perché credo che nessun insegnante sapesse che la preside non fosse a conoscenza dei dettagli, e dunque è un po' complesso in una scuola così grande che ha più plessi. Molte maestre sono nuove quest'anno, soprattutto per esempio quelle della classe di mio figlio e di tutte le altre prime sono nuove, e quindi mi metto nei loro panni e mi chiedo: hanno pensato per un attimo che la preside non fosse a conoscenza e che dipendesse da loro dire sì o no? E quindi là diventa il problema solito della delega e della confusione che c'è sempre più nelle istituzioni italiane, che crea delle difficoltà nelle dinamiche, proprio delle difficoltà logistiche. Io dunque del tutto non salvo la preside, sono sincera.
Oltre a confusione, secondo me si tratta anche proprio di gerarchizzazione, nel senso che poi la singola insegnante spesso pensa che sopra comunque c'è il dirigente, la dirigente, e che è meglio che lasci andare. Quindi neanch'io salverei del tutto la dirigente.
Chiediamoci al contrario, infatti, cosa poteva accadere se una maestra nuova avesse intuito che poteva dire di no, che forse in quel momento si stava decidendo, e poi la dirigente l'avesse ripresa.
Non è così semplice.
Guarda, abbiamo un esempio molto semplice su questo, insomma, di un compagno che probabilmente conoscete anche voi perché è siciliano, insomma, sto parlando di Antonio Mazzeo, che mi sembra lo scorso anno scolastico ha avuto una sanzione perché si è rifiutato di portare le sue classi a una parata militare.
Infatti è proprio questo il problema, la categoria di cui stiamo parlando.
Cioè, in realtà non c'è andato lui, le classi ci sono andate lo stesso, ma lui ha preso ugualmente la sanzione, quindi...
Sì. L'inibizione che crea tutto quello che riguarda le forze dell'ordine e la militarizzazione come atto e concetto, sicuramente in questo episodio si è vista in maniera lampante. Chi può dire cosa? Si tratta della dirigente, si tratta delle forze dell'ordine, due rappresentanti di una gerarchia sicuramente difficile da fronteggiare, che neanche ci pensiamo forse a farlo. Poi ci siamo sempre noi genitori che veniamo poi tacciati di essere interventisti o eccessivamente accudenti o chiocce o quello che vogliamo. Di fatto poi è la comunità che fa delle cose, e le maestre forse hanno provato un senso di sollievo, quelle che hanno visto quella scena a malincuore. Cosa possiamo capire e imparare da questa situazione? Io credo che quello che personalmente mi sono detta è di continuare a ostacolare queste presenze a scuola che sono sempre più inutili, e immaginare figure altre che possono fare tutto quello che in realtà noi chiediamo alle forze dell'ordine di fare, che non è così scontato e lineare che debbano far loro. Io credo che potremmo tranquillamente organizzare dei momenti dal basso con le famiglie per autoformarci, formare i nostri figli e creare anche così più comunità con la scuola. Davvero abbiamo bisogno della municipale per spiegare ai nostri figli come si attraversa la strada? Mi chiedo, soprattutto se poi accadono queste cose. Io credo di essere assolutamente contraria, chiaramente non voglio imporre una linea a tutte le famiglie, neanche qui in radio a chi ci sta ascoltando, ma penso che veramente le forze dell'ordine e i bambini debbano stare molto distanti.
Sì, sono assolutamente d'accordo con te. Mi ha colpito una cosa che hai detto: essendo bambini molto piccoli quelli di cui si sta parlando, vi era stata chiesta un'autorizzazione, perché invece per la mia esperienza nel caso di ragazzi molto grandi i corsi di educazione stradale o di sicurezza stradale, che poi è strano questo slittamento, quella che è l'educazione stradale a attraversare la strada diventa la sicurezza stradale, ma va bene questo perché è un problema anche di lessico molte volte, però per ragazzi più grandi, le famiglie vengono informate tramite circolare che magari non leggono e vengono portate le classi direttamente senza che i genitori abbiano nessuna voce in capitolo e magari in qualche caso neanche lo sappiano, insomma.
Sì, ma in questo caso a cosa è valso chiedersi? Ci siamo sentiti un po' raggirati e per quel che riguarda il lessico, come dicevi tu, io mi sono interrogata, ho detto ma vuoi vedere che dietro questa sicurezza c'era guardia e ladri? Cosa intendevano a questo punto? Pensano davvero di aver risolto così? Perché credo che prima o poi arriverà una qualche risposta, magari non la sapremo noi genitori, ma le due istituzioni avranno in qualche maniera comunicato e la municipale avrà giustificato ciò che ha fatto, avrà trovato delle logiche per cui sta in piedi quello che hanno fatto vedere a questi bambini, e sicuramente la parola sicurezza li metterà al sicuro, scusate il gioco di parole, ma non è quello che può interessare dei bambini, non è quello che fa l'educazione.
Siamo assolutamente d'accordo con te e insomma bisogna continuare a lavorare e a lottare, penso, perché nelle scuole si ricominci a parlare contro la guerra, contro le armi, per il disarmo, tutti i temi che sono scomparsi in nome della esaltazione della invece dei militari, delle forze dell'ordine, delle forze armate, eccetera, eccetera. Noi vi quindi se vuoi aggiungere ancora qualcosa chiaramente hai lo spazio, altrimenti ti ringraziamo e vi ringraziamo anche per la lotta che state portando avanti a Palermo.
Ringrazio io voi e speriamo di non avere più i militari a scuola. Un abbraccio.
Grazie ciao. Ancora, ciao.
Ciao.
Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia un bastone e tira fuori.
Questa canzone ogni volta che la sento non posso non ripensare a quel corteo potentissimo del 25 novembre del 2007 che invase le vie di questa città e poi Piazza Navona. E quindi anche il momento, insomma, per ricordarvi che sabato si va in piazza, il 23 novembre c'è la manifestazione Disarmiamo il Patriarcato. Appuntamento quest'anno a Piazza Ostiense, mi raccomando. Ne parleremo giovedì mattina, ne parleremo sabato mattina. Ma soprattutto si va in piazza. è giunto il momento di riprendere le fila ormai molto intrecciate del capitolo Ministero e Educazione alle relazioni.
Direi fila inestricabili arrivati a questo punto dell'educazione alle relazioni che il Ministero aveva lanciato un anno fa, più di un anno fa, all'inizio dello scorso anno scolastico, dell'anno scolastico 23-24.
Sì, dopo un terribile stupro di gruppo proprio a Palermo, in cui si chiedeva insomma l'intervento della scuola, poi ci fu il caso di Caivano in cui si richiedeva l'intervento della scuola, e Valditara disse: ce ne occupiamo subito.
Sì, subito, ce ne occupiamo subito, e lanciò il programma che si chiamava in maniera assolutamente criptica Educare alle relazioni. Ne abbiamo parlato abbastanza da questi microfoni e proprio da questa trasmissione.
Ne abbiamo parlato più noi di quanta sostanza poi abbia avuto.
Sì, ne abbiamo parlato più noi di quanto ne abbia parlato il Ministero in termini generali, perché sostanzialmente a ogni emergenza si ritirava fuori questo programma di Educare alle relazioni, che non ha mai effettivamente preso corpo, che non è mai stato realizzato nell'arco di più di un anno, perché siamo oramai a novembre. Comunque era un programma di cui si è detto tutto e il contrario di tutto. Comunque quello che era chiaro è che dovevano essere circa 30 ore settimanali. Nella previsione del Ministero queste 30 ore settimanali dovevano essere facoltative al punto che le singole scuole potevano scegliere di aderire o non aderire, e comunque questi incontri di educazione alle relazioni, che sarebbero stati incontri tra pari gestiti da insegnanti formati dall'ENDIRE, si sarebbero svolti in orario non curricolare, per cui si sarebbero svolte, diciamo, per farci capire,
sicuramente
nel
non
pomeriggio.
Subito, perché se gli insegnanti dovevano essere scelti, formati dall'INDIRE, poi si doveva fare, comunque fatto sta che
non è mai partita nemmeno la formazione all'INDIRE per gli insegnanti, ma invece è partito tutto un cancan di referenti che avrebbero dovuto assumere, diciamo, il coordinamento di un pool.
Prima c'era quello di quel libro assurdo, mi ricordo più
nemmeno
mi ricordo
come si chiamava. Sì, mi dispiace, perché questa cosa mi è nel succedersi,
quello che aveva scritto Berlusconi al femminile.
Sì, prima è stata citata quella persona, già la cosa aveva suscitato un certo scalpore, perché si trattava di una personalità un po' diciamo così particolare. Poi c'è stata la volta di un trio che è stato lanciato, ma a distanza di mesi, che avrebbe dovuto coordinare, se non ricordo male, gli influencer, le personalità pubbliche che avrebbero dovuto partecipare.
Amadori,
a
il tipo si chiamava Amadori.
Grazie, sono contenta. Poi c'è stato questo terzetto, Soccorrimi, che era composto di una suora Alfieri
esatto. E Zerman, un'avvocata in area no gender.
Dopodiché anche questo
sono durate tipo 24 ore,
ma credo proprio 24 ore vere, perché poi dopo c'è stato un succedersi di dimissioni e così via, e poi il progetto è nuovamente si è reimmerso nel porto delle nebbie, e è uscito adesso, perché mi sembra di aver capito che Gino Cecchettin ha chiesto notizie prima della presentazione della Fondazione Giulia e
di quello che ha detto Valditara, che lo vediamo dopo.
Che viene dopo.
Prima ha chiesto che la Fondazione Giulia aveva chiesto un'ora di educazione all'affettività. Qui poi bisognerebbe vedere cosa ci si intende al Ministero per relazioni e non affettività.
Sì, dicevamo prima con la nostra corrispondente da Palermo che il lessico è importante. Il Ministero parla di educazione alle relazioni, mentre invece qua progressivamente si è andati verso l'educazione all'affettività, tutti termini che sono piuttosto generici, perché insomma abbiamo avuto occasione più volte di dire che le cose vanno chiamate con il loro nome. Comunque
ha detto e sono successe delle cose non proprio chiarissime. Quindi Gino Cecchettin chiede: ma non si doveva fare un'ora
di educazione alle relazioni, all'affettività? Chiamatela come volete.
E il ministro ha risposto: non bastano le 33 ore di educazione civica,
che non ha mai visto nessuno adesso, nel senso, scusami, no, ho detto una cosa che non c'entra niente, non bastano le 33 ore di educazione
civica. Bisogna parlarne sempre di violenza contro le donne. Peccato che le linee guida che ha fatto uscire adesso Valditara rispetto alle precedenti parlano molto meno di violenza sulle donne, ne parlano, dicono cinque, sono tipo cinque parole che dicono che bisogna parlare della violenza contro la donna.
Contro la donna, ed è l'unica cosa a cui ci si può appellare rispetto alle nuove linee guida, che sono molto orientate nel senso, passatemi la generalizzazione, Dio, patria, famiglia. Insomma,
sì, e impresa.
Impresa, sì. E in precedenza le linee guida che erano in vigore fino all'inizio di quest'anno lasciavano molto più margine. Infatti, chi stava a scuola si appellava alle vecchie linee guida per poter trattare questo argomento.
Quindi non si capisce perché Valditara ora dice che tutte le ore di educazione civica sarebbero su queste e neanche bastano, ma invece nella piattaforma, nelle linee guida, c'è scritto un'altra cosa. In più, nel frattempo, esce non dal Valditara ma dalla stessa maggioranza la risoluzione Sasso che parla, che propone di non parlare più di genere a scuola. E io vorrei dire, ma se non si parla di genere non si parla neanche di educazione all'affettività, alle relazioni, contro la violenza, eccetera eccetera.
No, anche perché le relazioni diventano relazioni così, tra compagni di classe, non si capisce che significa educazione alle relazioni. Comunque questa dichiarazione di Valditara, cioè che bisogna parlarne tutti i giorni, va a tutto vantaggio di un'interpretazione che vuole che non se ne parli nemmeno durante l'educazione civica, perché poi insomma in classe molto spesso si fa anche lezione, quindi è a escludere questa dichiarazione di Valditara.
Ma poi succede l'incommentabile, cioè prima appunto Amadori, no, Amadori non va bene, poi la suora, la concia, l'avvocata, 24 ore dopo no.
Litigano e non si può più fare praticamente, poi un grande silenzio, c'è questa richiesta e cosa spunta fuori?
Spunta fuori a Mestre, fa una dichiarazione mentre era a Mestre Valditara e dice: ah, un grande esperto coordinerà il gruppo di esperti. Chi è questo grande esperto? Paolo Crepè.
Allora, uno può pensare quello che vuole su Paolo Crepè, d'accordo? Io ne penso tutto il male possibile, per esempio, ma comunque ognuno può pensare tutto quello che vuole. Ma secondo voi Crepè era stato informato di questa cosa? Aveva accettato questa nomina nel momento in cui...
Crepè dice di no. Dice: no, io non ne sapevo niente, in più io sono anche contrario a fare le cose in orario extracurricolare.
Sì, quindi immediatamente, quasi a ruota rispetto alla dichiarazione che investiva Paolo Crepè, grandissimo esperto dell'educazione alle relazioni e all'affettività, chiamatela come volete, Crepè smentisce un'ulteriore volta. E qua veramente mi sembra che si stia sfiorando, non so come definirlo, l'assurdo.
S'arriva al 16 novembre. Il 16 novembre viene presentata alla Camera e nella sala della Camera, quindi una, in realtà la sala della Camera, come sappiamo, se viene richiesta da parlamentari può essere come dire, prestata a soggetti esterni, non istituzionali, in questo caso a una neonata fondazione, cioè la fondazione Giulia, che ha aperto Gino Cecchettin, il padre di Giulia Cecchettin appunto, e la presenta alla Camera. E lì il ministro aveva dato un suo sostegno già prima della, così, aveva assicurato il sostegno del ministero, e quindi era previsto un suo intervento.
Sì, era previsto un suo intervento che poi nei fatti non c'è stato, nel senso dell'intervento fisico, perché all'inizio di questa manifestazione è stato proiettato un videomessaggio del ministro dell'istruzione, e il ministro dell'istruzione si è diciamo così dilungato sul concetto di patriarcato e sull'importanza di fare ricorso al concetto di patriarcato nel contrasto alla violenza di genere, in buona sostanza, e ha detto, leggo le sue parole: abbiamo di fronte due strade per fronteggiare la violenza di genere, una concreta ispirata ai valori costituzionali, l'altra ideologica. In genere i percorsi ideologici vorrebbero risolvere la questione lottando contro il patriarcato, ma come fenomeno giuridico questo è morto nel 1975. E io sinceramente sono rimasta stupita e mi sono chiesta: perché nel 1975?
Perché è passata la riforma dello stato di famiglia, questo lo possiamo fare, e quindi si passa alla responsabilità genitoriale paritaria dalla patria potestà che c'era prima. Detto questo, il patriarcato è un po' più ampio di questo.
Ma il ministro lo sa, perché poi è passato a dettagliare e ha fatto quella che Gino Cecchettin ha definito una fotografia del fenomeno patriarcato. Certo, ci sono ancora residui di maschilismo e di macismo nel nostro paese, si manifesta in tutti i modi, nella discriminazione sul posto del lavoro, sul posto di lavoro, nel catcalling, nella violenza vera e propria. Quindi, diciamo, questo per il ministro non è patriarcato, sono residui di fenomeni sparsi, perché il patriarcato è finito nel 1975 e quindi è ideologico fare ricorso a questa categoria per diciamo analizzare il fenomeno della violenza di genere e per tentare di contrastarlo. Ma diciamo le dichiarazioni del ministro non si sono fermate qui, che già sarebbe stato molto, ma ha soggiunto poi: occorre non far finta di vedere che l'incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e devianza in qualche modo discendenti da immigrazione illegale, rispolverando in qualche modo la teoria dell'uomo nero che...
E quello che rispolveriamo noi, quindi, è uno slogan che non è abusato, perché purtroppo è molto recente, cioè l'assassino alle chiavi di casa. Cioè, noi sappiamo benissimo che sono dati anche dell'Istat che la maggior parte delle violenze maschile sulle donne avviene dentro casa. Sono padri, sono fratelli, sono compagni, sono ex compagni, eccetera eccetera. Lo sconosciuto che aggredisce è una percentuale molto bassa.
È una percentuale...
Al di là che qua si stava parlando di Giulia Cecchettini.
Questo volevo dire, cioè una percentuale molto bassa, come dimostra anche il caso all'interno del quale si è ritenuto di voler intervenire, cioè il caso di Giulia Cecchettin. E questo ha dato a Elena Cecchettin, la sorella, il destro di far notare che chi ha ucciso sua sorella era un bravo ragazzo bianco, un ex fidanzato. E che dire, insomma, tutto l'insieme di questa vicenda.
Sì, Elena Cecchettin replica dicendo: cosa ha fatto il governo in quest'anno? Perché devono sempre essere le famiglie a raccogliere le forze e creare qualcosa di buono? Se invece di fare propaganda alla presentazione della fondazione che porta il nome di una ragazza uccisa da un ragazzo bianco italiano per bene si ascoltasse, forse non continuerebbero a morire centinaia di donne in Italia ogni anno. Questo è un estratto, insomma, di un testo che ha fatto circolare Elena Cecchettin in seguito a questo. Quello che io credo che si possa fare è continuare a lottare contro la violenza sulle donne, contro la violenza di genere, e farlo anche quando questo sono le istituzioni a portarla avanti, perché è anche una violenza istituzionale. Sicuramente è una violenza sistemica che nessuna legge ha cancellato, neanche la riforma,
neanche la
dello
riforma
Stato
dello
di famiglia.
Di famiglia del 1975.
E un buon modo questa settimana è andare al corteo sabato. L'ora di buco anche per questa settimana è finita, vi saluta, saluta chi è rimasto a casa, saluta chi ha mal di schiena.
Sì, saluta comunque tutte e tutti quelli che sono stati all'ascolto fino adesso, e vi dà appuntamento a martedì prossimo.
Alle 19 likewise. Adesso però, sempre parlando di violenza maschile sulle donne, vogliamo ricordare una donna e la sua storia, che è stata anche poi è diventata anche la storia collettiva di tante femministe e tante compagne in questa città. Sto parlando di Maria Carla Cammarota, perché oggi ricorre l'anniversario della sua morte. È morta il 19 novembre del 1988. Per ricordarla vi faremo riascoltare un audio realizzato da questa radio nel 2018. Vi lasciamo quindi a quest'audio ricordando Marinella.